Online di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, l'informazione regionale subito con il caldo, la giornata più calda dell'anno. La Toscana affronta il picco di questa intensa ondata di calore. Sentiamo subito Tommaso Torrigiani dell'AMMA cosa ci ha raccontato a proposito.
Giornata caldissima quest'oggi, forse la più calda dell'anno, le temperature minime questa mattina addirittura sulla costa sono già intorno ai 27-28 gradi, sulle zone interne i valori comunque superiori ai 20 gradi quasi ovunque, e le massime sono destinate ad raggiungere punte prossime ai 40 gradi a Firenze sulle pianure interne. Quindi una giornata veramente all'insegna del gran caldo, e il cielo si manterrà prevalentemente poco nuvoloso o sereno. Nel fine settimana non è che cambi molto, ci sarà sì un calo delle temperature, quindi le massime raggiungeranno valori intorno ai 34, 35, 36 gradi, quindi qualche grado in meno, ma sarà comunque un fine settimana afoso con qualche nube in più. Nubi che la mattina di sabato, soffrendo la loro presenza sulle zone centro-settentrionali, potrebbero portare anche qualche pioggia tra le province di Livorno, Pisa, Prato e Pistoia, ma fenomeni abbastanza brevi e non particolarmente intensi. Nel pomeriggio prevalenza di sole, questo sia sabato e anche domenica qualche nube bassa al mattino sarà possibile, ma con basso rischio di precipitazioni. È un calo più sensibile alle temperature, si può sperare di averlo a partire da martedì.
Un detenuto di nazionalità marocchina di 35 anni è stato trovato privo di vita all'interno della sua cella nel carcere di Lucca. Le cause del decesso sono in corso di accertamento. Secondo suicidio, probabilmente nel giro di pochi giorni nel carcere di Lucca. Su questo e sulla situazione che si sta determinando anche nel carcere di Porto Azzurro abbiamo sentito Francesco Oliviero, segretario nazionale del SAPPE Toscana.
Lucca è un istituto che, diciamo, è un istituto penitenziario adattato, perché è un ex convento fatto poi dopo come istituto penitenziario. I posti disponibili sono veramente limitati, però purtroppo nella situazione in cui ci troviamo oggi nella regione toscana, soprattutto con il sequestro di sette sezioni di Sollicciano, e quindi avendo la necessità entro 60 giorni di dar seguito a quell'ordinanza da parte del GIP, dobbiamo spostare circa 220 detenuti. Da parte dell'amministrazione penitenziaria centrale ci danno poco una mano, perché anche gli altri istituti del paese sono più o meno nelle stesse condizioni di Lucca, e quindi la maggior parte di questi detenuti, perché poi dobbiamo tenere in considerazione anche la loro situazione familiare, perché fanno colloqui e i familiari sono qui in Toscana e hanno le pendenze giudiziarie con tribunali della Toscana, quindi non li possiamo mandare in giro per l'Italia e poi dopo automaticamente riportarli in Toscana per far fare i colloqui oppure le udienze nei tribunali. E Lucca, come Porto Azzurro, come Prato e come tanti altri istituti, stanno vivendo un attimino questa situazione di sovraffollamento.
A Prato torna al centro del dibattito il tema della dispersione scolastica. A riaccendere la polemica sono le parole del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che durante la presentazione dei dati Invalsi ha parlato di una situazione, virgolette, pazzesca, e ha riferito che in alcune scuole il 70% degli studenti di origine cinese non frequenterebbe le lezioni. Il ministero annuncia ora un monitoraggio specifico sulla provincia e valuta misure straordinarie. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
E scontro aperto sulla dispersione scolastica. A far esplodere il caso sono state le parole pronunciate ieri dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. A Prato ci sono abbandono e dispersione pazzeschi, ha detto il ministro, e ancora in alcune scuole, spiega Valditara, il 70% degli studenti di origine cinese non frequenterebbe le lezioni. Da Roma arriva dunque l'annuncio di un monitoraggio speciale e l'ipotesi di estendere anche a Prato alcune delle misure del cosiddetto decreto Caivano. Ma dal territorio la risposta pare voler prendere un'altra strada per la soluzione del problema, che del resto il sindaco Matteo Biffoni aveva già preso in considerazione come tema da affrontare prioritariamente durante l'ultima campagna elettorale. Biffoni accusa infatti il governo di accorgersi soltanto oggi di un'emergenza denunciata da decenni. Da anni chiediamo più insegnanti, dice Biffoni, educatori e risorse. Le risposte non sono mai arrivate, dice ancora il primo cittadino pratese. I numeri raccontano una situazione complessa. A Prato risultano infatti 300 minorenni residenti mai iscritti a scuola. Quasi il 60% di loro è in età dell'obbligo e il 73% ha cittadinanza cinese. Sulla stessa linea dell'amministrazione comunale anche la regione toscana, l'assessora all'istruzione Alessandra Nardini respinge la lettura del ministro e rilancia: se Valditara è preoccupato, lo siamo anche noi, ma allora ci metta le risorse, dice Nardini. Per la regione servono dunque più dirigenti, più personali e classi meno affollate.
Un sopralluogo per fare il punto sugli interventi affidati dal Genio Civile della Regione Toscana al Consorzio 3 Medio Valdarno che riguardano i depositi fluviali nel tratto urbano dell'Arno. È stato fatto oggi a San Nicolò, a Firenze, dal presidente Eugenio Gianni per verificare la nuova fase di lavori per la risagomatura partita nel 2024 da Lungano Vespucci, che in queste settimane vedrà la nuova fase dell'allineamento, come spiega lo stesso Eugenio Gianni. Ascoltiamolo.
Qui nel punto fra il ponte San Nicolò e il ponte alle Grazie si è determinata una sorta di grande isola, quasi un promontorio, che ha reso molto più ridotto lo spazio per il corso dell'Arno. Quindi esattamente a filo della piazza Poggi, della terrazza di piazza Poggi che si affaccia sull'Arno, tutto ciò che è la terra, la sabbia che va a ostruire il percorso dell'Arno sarà presa ma caricata sui camion e portata dove esattamente alla confluenza fra la Greve e l'Arno, a valle la terra può essere smaltita e portata dall'acqua verso il mare. E una volta c'era la spiaggia sull'Arno, appena saranno pronti i lavori, quindi presuppongo l'anno prossimo, noi rimetteremo a bando questo spazio, che è spazio di demanio regionale, perché possa ritornare ad essere durante l'estate anche una funzione di ricreativa.
Presidente, il tunnel sotto l'Arno, come procedono i sopralluoghi?
Procedono benissimo i sopralluoghi, ormai è stato identificato tutta la roba che c'è dentro e sono ferri vecchi, vecchi ferri di canalizzazione dell'acquedotto da smontare e portare via. Portato via quello, i sommozzatori identificheranno i punti dove non c'è impermeabilizzazione, che sono quelli che l'hanno riempito di acqua, e a quel punto verranno fatti questi interventi di tamponamento, in modo da svuotarlo dall'acqua e poi ristrutturarlo adeguatamente. E questo è il periodo in cui si lavora, perché la pressione dell'Arno è minore.
Il presidente nel frattempo del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Paolo Masetti, ha ribadito il mantenimento anche dell'area che ospita ormai da anni le celebri geometrie di vegetazioni del terzo giardino su Lungano Serristori, una piccola riserva naturale che sarà ripristinata una volta finiti i lavori. Sentiamolo.
Come avete visto, stiamo lavorando qui in raccordo con il Genio Civile e con la Regione Toscana, la sinergia è totale. Vorrei tranquillizzare i cittadini. Noi stiamo lavorando su un contesto straordinario, un contesto molto amato dai cittadini. Qui c'era il terzo giardino, l'opera naturalistica molto importante, amata dai cittadini. Stiamo lavorandoci, quindi ora lo vedrete sparire per un po', ma verrà ripristinato esattamente nella sua forma originaria. Questo vorrei tranquillizzare i cittadini, perché dalla fine dell'anno e la prossima primavera potremo vivere il terzo giardino così com'era e restituire quindi quell'angolo di verde ai cittadini che in questi anni hanno amato. È chiaro che questo è un intervento necessario per una dinamica fluviale che è fisiologica e che si ripresenterà e ripresenterà gli stessi effetti fra 15, 20, 30 anni, e lo dobbiamo fare per la sicurezza idraulica, per aumentare la sicurezza idraulica.
E il caldo non darà tregua a Firenze, che ha disagi anche dove ci aspetterebbe di trovare un ambiente protetto. Alla casa di comunità di Viale Morgagni, pazienti e operatori sanitari sono alle prese con un impianto di climatizzazione che rende insostenibili lavoro e visite mediche, tra proteste, disagi e le rassicurazioni della ASL. Sentiamo il servizio di Sandra Salvato.
Ricette mediche usate come ventagli. L'emergenza caldo entra negli ambulatori di Viale Morgagni a Firenze. Alla casa di comunità di Rifredi, pazienti e personale sanitario fanno i conti con temperature elevate anche all'interno della struttura. I ventilatori cercano di smontare l'afa, ma non bastano. In alcuni ambulatori si sfiorano i 34 gradi e lavorare o sottoporsi ad una visita non è sostenibile, denuncia la UIL FP. Gli infermieri raccontano che alcuni colleghi, al rientro dalle visite domiciliari, hanno accusato dei malori. L'oasi di Fresco si è trasformata presto in un cantiere aperto. I distributori d'acqua sono stati rimossi e il personale è costretto a portarsi le bottiglie da casa. L'azienda sanitaria parla di un guasto a 2 dei 5 gruppi frigoriferi che alimentano l'impianto di climatizzazione. I 3 rimasti in funzione sono andati in sovraccarico, causando continui blocchi. Ventilatori e condizionatori portatili sono stati installati, ma non sono sufficienti e c'è pure il rischio di mandare in tilt l'impianto elettrico. L'ASL si scusa con cittadini e dipendenti e assicura interventi rapidi. È previsto il noleggio di un gruppo frigorifero per affrontare l'estate, mentre nel lungo periodo si punta alla sostituzione dell'intero impianto. Per i rappresentanti dei lavoratori, però, il nodo resta, una criticità che si trascina da anni e che, con le temperature record di queste settimane, è diventata impossibile da ignorare.
Un appello ai parlamentari eletti in Toscana per rivedere la norma sulla reiscrizione dei medici radiati durante il Covid. Parla la vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Firenze, Elisabetta Alti, rilancia l'appello rivolto al Parlamento dalla Federazione Nazionale dei Medici, chiedendo che la norma sulla reiscrizione all'albo per i medici radiati a causa di fatti non dolosi legati alla pandemia venga rivista nel prosieguo dell'iter parlamentare. Ascoltiamola.
L'Ordine dei Medici ha una serie di provvedimenti che prende però dopo un procedimento disciplinare che è un procedimento disciplinare lungo e che coinvolge i membri dell'Ordine dei Medici, e può applicare delle sanzioni che vanno dall'avvertimento, un richiamo scritto, la censura, un biasimo, una sospensione e poi la radiazione. La radiazione è il provvedimento estremo che viene preso proprio nei casi dove il medico non solo non ha dimostrato di ravvedimento, di aver compreso il suo errore, ma persiste nell'errore fatto. Questa è una norma che reintegra, o comunque consente il reintegro prima di quello che viene considerato il ravvedimento, cioè una forma attiva di ravvedimento, di aver compreso qual era stato l'errore, permette a quelli che sono stati radiati non per fatti penali, quindi connessi in poche parole alla vaccinazione anti-Covid oppure a atteggiamenti antiscientifici, consente la domanda per essere reintegrati. E questo è qualcosa che non è accettabile, non dal punto di vista politico, ma proprio dal punto di vista di sanità pubblica. Noi siamo intervenuti sia come Federazione Nazionale nella cura del Presidente Anelli, sia ovviamente come Ordine dei Medici di Firenze, proprio per sollecitare tutti i parlamentari a far sì che facciano presente questa incongruenza di questo emendamento.
Torna il prossimo fine settimana l'iniziativa Un Gelato per la Pace, che vede una rete di gelatai raccogliere fondi per Medici Senza Frontiere a favore della popolazione civile di Gaza. L'iniziativa è nata a Pisa da un'idea del gelataio Gianfrancesco Cutelli, che abbiamo intervistato. Sentiamolo.
Medici Senza Frontiere ha voluto farci, diciamo, affidamento anche quest'anno, perché purtroppo, diciamo, la crisi umanitaria nella striscia di Gaza e in Medio Oriente in generale non è risolta, e quindi, diciamo, per non far calare l'attenzione, per coinvolgere persone e per una cosa che è andata molto bene, un'operazione che è andata molto bene, abbiamo pensato di coinvolgere nuovamente la categoria il prossimo fine settimana. La cosa bellissima è stato proprio questo coinvolgimento di tantissimi colleghi, piccoli, grandi, sparsi un po' per tutta Europa, e tutti insieme, diciamo, ci siamo attivati per riuscire a portare a fondo questa raccolta per Medici Senza Frontiere, e la risposta è stata veramente molto bella. Sì. Sito di Medici Senza Frontiere, a parte c'è un sito, Un Gelato per la Pace, sul sito c'è una mappa di tutte le gelaterie che hanno aderito e sono sparse un po' per tutta la penisola e anche all'estero. Basta andare in una di queste gelaterie e chiedere un gelato all'anguria o una granita all'anguria. Poi non ci sono problemi, perché in realtà noi offriamo il gelato a chi fa una donazione a Medici Senza Frontiere. La mappa è una mappa facilissima da visionare, e fortunatamente ci sono tantissime persone che hanno aderito, sparse un po' per tutto quanto, per tutta la penisola, quindi sicuramente qualcuno, chi è interessato, troverà, diciamo, una gelateria di riferimento in zona.
Dal 24 luglio al 1 di agosto la Compagnia della Fortezza, siamo nel carcere di Volterra per fortuna per parlare di teatro, presenta il primo studio della nuova produzione dal titolo Il Capitale Umano, con la regia e la drammaturgia di Armando Punzo, le interpretazioni di detenuti e di suoi collaboratori. Accanto a Nuvola Voi andranno in scena anche le riprese di due altri spettacoli della Fortezza, ovvero Cenerentola, L'arte, la scienza, la conoscenza e Fame. Sandra Salvato ha intervistato Armando Punzo con l'assessore alla cultura della regione toscana Cristina Menetti.
Il vero capitale umano siamo noi quando siamo insieme. Quando siamo insieme siamo in un carcere, abbiamo mille difficoltà. Sta di fatto che quando ci mettiamo insieme riusciamo a superare tutti i limiti e facciamo delle cose straordinarie. A partire da questa lettera scritta a loro, così, per salutarli anche, è venuto il pensiero di affrontare questa questione della comunità. È possibile oggi, in un momento in cui si dice la fine delle grandi narrazioni, che sono tutte quante fallite, quindi ci siamo attaccati a un'idea di Zizek, questo filosofo. Lui ha scritto questo libro in difesa delle cause perse. Ci sono delle idee grandi, delle grandi idee che l'umanità concepisce, ma come la democrazia, come la libertà, tante grandi idee. Poi il problema enorme è che tra queste idee ci siamo noi. E quindi bisogna capire se l'essere umano è pronto anche alle grandi idee.
Armando Punzo, sono ormai anni che fa un lavoro molto importante all'interno del carcere di Volterra. Quest'anno appunto siamo qui a presentare il Capitale Umano, che è il nuovo lavoro, il nuovo progetto che sta portando avanti. Sosteniamo questo progetto, crediamo in questo progetto perché è unico nel panorama italiano nazionale, con ben 250.000 euro, perché comunque lui e il suo teatro sono un ente accreditato della regione toscana, ma in generale devo dire che la regione fa tutta una serie di attività all'interno delle carceri.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo: il cielo per domani sulla Toscana è previsto nuvoloso con schiarite dal pomeriggio, venti deboli, mari mossi a nord dell'Elba, poco mossi a sud, temperature le minime in lieve aumento, le massime in calo di 2-4 gradi sulle pianure settentrionali, tassi di umidità molto alti e sensazione di afa in aumento. Le 13:02 minuti è tutto, arriva il City Lights, buon ascolto sulle nostre frequenze.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.